Ciao Fabio.
Ciao Roberto.
Siamo in vacanza.
Vedo sei sotto l'ombrellone.
Io sempre. Invece lo sei davvero?
Io no, sono venuto qui nella casa paterna a vedere un po' come stanno le cose, ma siamo stati qualche giorno al mare.
E come sono le cose lì?
Non vanno bene, insomma, parlando con gli albergatori quando, insomma, la stagione è già bella che è avviata, dicono che le stanze sono occupate al 40%. Poi sono dei periodi un po' di buco, no? In cui sono occupate al 20%. Un po' di più durante il weekend, si arriva al 70%, però insomma, è una situazione molto precaria in cui sostanzialmente puntano a recuperare i costi. Non è che abbiano particolari ambizioni di fare un profitto, ecco.
Beh, in un anno come questo mi sembra un'aspirazione, cioè riuscire a coprire i costi è già qualcosa. Ci saranno i soldi del MES che li aiuteranno, immagino. Te vedi queste cose che stanno pensando come spenderli?
Il MES ancora non lo chiedono, non vogliono chiederlo, sembrerebbe. Cioè,
Sembra.
pensano che con i soldi del Recovery Fund riusciranno a fare meraviglie, riusciranno a imboccare una traiettoria di sviluppo meravigliosa.
Sarebbe bello se fosse così, perché vorrebbe dire che sono soldi che arriveranno tra un anno, vorrebbe dire che riescono a intravedere, a fare delle promesse credibili alle persone, che è già qualcosa, e farle tirare avanti per un anno in attesa che arrivino i soldi, un anno e mezzo, il tempo che ci vorrà. Sarebbe comunque una cosa positiva riuscisse, un governo che riuscisse in
Sì,
queste situazioni a infondere ottimismo realistico.
però un'azienda che sta in brutte acque non regge un anno e mezzo,
No,
semplicemente.
no, no, certo.
Ammesso che poi questi soldi arrivino e vadano subito in circuito, che è abbastanza improbabile. Cioè, prima che tu attivi decine di miliardi di euro e questi raggiungano una pluralità di destinatari, siano imprese, impiegati, professionisti, ci vorranno mesi.
Infatti sì, tanto più che quello che si vede in giro è che non c'è un domani, cioè tu vedi dei programmi per un domani, parte
No, no,
uno
stanno
parte.
litigando, chiaramente hanno sentito il profumo dei soldi,
Certo.
adesso si stanno, cioè, capite, come una banda di tossici che ha aperto un armadio e ha trovato, capito, un sacco di eroina e di cocaina. Quindi stanno lì praticamente
In estasi.
con gli occhi fuori dalle orbite a prefigurarsi lo sballo. E ora litigano su chi se lo spara, chi se lo sniffa, chi se lo fuma, e questa è un po' l'impressione che hai. Infatti parlano di commissioni parlamentari, di comitati tecnici, di esperti, di regioni, no, c'è tutto un fiorire di iniziative per spartirsi il carico di stupefacenti piovuti dal cielo. Io penso che più fanno così, più si incartano, perché servirebbe l'esatto opposto, cioè qualcuno con le idee chiare che assegna le priorità ai vari pezzi dell'amministrazione, mette a capo gente che abbia un minimo di competenze, che sappia quantomeno parlare l'inglese e gli dica: senti, queste sono le direttive, cerca di guardare bene qual è la metodologia dei progetti europei, attienitici strettamente e presenta qualcosa che sia decente per gennaio. Invece questi cominciano con i riti, il sabba delle streghe dei parlamentari, i riti sciamani, i piagnistei meridionali, le rivalità tra campanili, cioè sarà uno spettacolo.
è già iniziato oggi, tra
l'altro. Sì, è già iniziato, ma vedrai che roba quando arriverà settembre.
Solo l'inizio. È solo l'inizio. Beh, oggi comunque sì. È stato abbastanza frizzante. No?
Sì, oggi. E questi poi non si rendono conto che per fare le cose in modo serio, come richiesto dalle autorità europee, ci vuole parecchio sale in zucca, che è il materiale per quello che ci è dato di vedere scarseggia in modo abbastanza evidente. E, no, il discorso è che io non penso, come abbiamo già detto tante volte, questo governo la finanziaria per il 2021 non ce la farà a metterla nero su bianco. E...
anche perché l'albergo che ha riempito i suoi posti letto il 40% e coprirà le spese, un albergo che non ha la possibilità di pagare per la sua parte, no, per contribuire a questa finanziaria. Quindi,
tra l'altro, quello
l'albergo, le spese, cioè la caduta del PIL è stata piuttosto consistente, non la recuperi così. Già eravamo messi male prima, figurarsi adesso. Quindi con cosa faranno la finanziaria non si sa.
Tra l'altro questi qui, quegli albergatori, si aspettano un po' di soldi, un po' di sostegno. Vabbè, insomma, noi abbiamo tenuto aperta, abbiamo cercato di fare la nostra parte, se non ci riusciamo almeno dateci un sussidio a fondo perduto. E questo è il tipo di discorso che fanno. Queste sono le aspettative. Io non so se a settembre ci saranno i soldi per dare un sostegno a fondo perduto.
No, non ci saranno forse tra un anno, comunque i tempi sarebbero di un anno. Questi come ci arrivano fra un anno? E sono tanti, quindi
niente, si galleggia a vista su un relitto col timone rotto e due stracci messi a mo' di vela che sono già strappati. Questa è un po' l'immagine io posso comunicare.
Che litigano fra loro, litigano, insomma, ciascuno porta avanti, ma in maniera da protagonista, la sua posizione, e mostrano di essere molto interessati ovviamente alla visibilità pubblica, ma poco interessati a spiegare come si stanno organizzando. Nel caso dovesse riprendere, riprenderà sicuramente, l'inverno porterà le sue bronchiti. Non c'è dubbio, e può darsi benissimo che riparta qualche situazione d'emergenza. Non si capisce, non c'è nessuno che dice io sono pronto o che dimostri di esserlo. Una seconda ondata pesante sarebbe devastante, sarebbe terribile.
Sì, sì, no, ma su questo, per esempio, il governo non ha detto nel caso ci sia una recrudescenza faremo... metteremo in atto queste misure.
Questo piano.
Sì, allora, ci sta questa app Immuni. Tu conosci qualcuno che l'abbia scaricata? Conosci qualcuno che la usa? Conosci qualcuno che, essendo entrato in contatto con un contagiato, sia stato chiamato dalle autorità per fare il tampone? Io non ho idea, cioè non si sa. Quindi ogni tanto dicono è scoppiato il focolaio qui, è scoppiato il focolaio lì, ma questa app Immuni ha aiutato a vedere chi è che è entrato in contatto con i contagiati? O l'abbiamo messa lì tanto per far vedere, come è tipico del modus operandi italiota? I tamponi a distanza di 7 mesi dall'inizio della pandemia in Cina, ma com'è che questi tamponi ancora non li fanno a una percentuale significativa della popolazione, per cui noi non sappiamo quanti asintomatici, quante persone a rischio, quanta gente che è venuta magari da paesi dove la situazione è fuori controllo. Insomma, com'è che questa rete di emergenza, che dovrebbe avere come primo obiettivo quello di fare i tamponi a tappeto, ancora non funziona? Perché questi reagenti sono ancora una rarità. E continuano a dire, insomma, l'unica cosa che leggiamo, che sentiamo dai giornali, è il numero di contagiati, il numero dei morti, i ricoveri, eccetera, eccetera. Carità, è anche interessante, cioè, penso, ma non è, da quello non che... ti dà l'idea di una situazione messa in mano a gente capace di gestire.
Ma il numero dei morti probabilmente è un riflesso del passato, probabilmente sono persone che, da quello che ho capito, sono tutte persone gravemente compromesse dalle prime fasi dell'epidemia, che ha tirato avanti fino ad oggi, poi muoiono, ma non rappresentano la situazione attuale di adesso, che sembra essere, come dicono molti medici, sembra essere sotto controllo, con un virus che non ha più l'influenza che aveva una volta.
Esatto. Quindi se il numero di morti è sceso a livelli insignificanti, nonostante continuano a esserci un numero significativo, ecco, di contagiati, questo ci dovrebbero spiegare allora quali sono le implicazioni di questi dati, no? Dovrebbero spiegarci però che cosa succede se a un certo punto, come è avvenuto in Giappone, in Israele, in America, questa ci fosse una recrudescenza di focolai, non so, in aree urbane importanti. C'è un piano? Cioè, i contagiati verranno messi in quarantena a casa in modo che poi, diciamo così...
Intanto, se sei in grado di riconoscerli.
Esatto, ma ammettiamo che...
Perché devi scritto in faccia, contagiato. Esatto. Devi intanto individuarlo. E quindi ci vuole anche... l'attrezzatura e il sistema per lo screening.
Ma ammettiamo che il nuovo focolaio è stato individuato, quindi sono una serie di persone, un numero sostanziale di persone contagiato, allora lì devi intervenire massicciamente, fare i tamponi a tutti, poi quando una volta che hai trovato persone asintomatiche o sintomatiche che sono state contagiate, che ne fai? Ci stai a casa? Quindi infetta la famiglia? Come li controlli? Quelli che invece non vogliono stare a casa. E poi, se non stanno a casa, dove li metti? Dovresti mettere in un albergo o in un centro dove hanno contatti con il resto della popolazione, quindi...
Però anche i gestori dell'albergo, il personale, dovrebbero avere delle istruzioni, dovrebbero sapere come fare, non è che tu gli metti un infetto.
Assolutamente.
Non importa come se niente fosse.
Devi sapere cosa fare. Sì. Ma appunto sono tutte questioni che, non so, io e te, che non abbiamo particolari competenze in materia, siamo in grado di formulare. Quindi sono considerazioni... banali.
Sembrano abbastanza banali, cioè, ti devi preparare.
Ma tu ne hai mai sentito parlare? Hai sentito tutti i virologi che vanno in televisione, che sono i grandi figli della risposta di sanità pubblica a queste emergenze? Ciò non parla. Il ministro Speranza che va lì, fa la ruota del pavone, fa vedere quanto è bravo lui con la camicella e con la giacchettina. Di questo non parla. Conte.
Ma chi è che dovrebbe invece fare questo tipo di comunicazione?
Penso che è il Ministero degli Interni, quello della Sanità in primo luogo, e poi gestione dei controlli, il Ministero degli Interni, magari il Ministero della Sanità in quanto ha supervisione sul corpo dei carabinieri, quindi sono queste le persone che hanno responsabilità dirette. Invece questi stanno a litigare su come spartirsi i soldi del recovery fund, se quando verranno.
Quindi dici dovrebbero essere, il quadro dovrebbe essere una comunicazione di un gruppo di ministri e responsabili che a un certo momento si presentano e attraverso degli esperti da loro indicati descrivono la situazione, spiegano come si affronta e presentano un piano per cui le situazioni si affronteranno in questo modo e sì, gli albergatori verranno date istruzioni fin da adesso.
No, non devi dare istruzioni, devi cominciare a individuare gli alberghi da adesso, perché può succedere tra sì, sì, giorni che sì, sì, è una cosa di fuga.
Informi anche gli albergatori, dici se succede questo, fai un corso. Allora, dovrà sapere.
Sì, esatto, tu, il tuo albergo verrà requisito, visto che non hai aperto e che quindi hai disponibilità, ti chiediamo di contribuire e il personale che dovrà occuparsi delle persone in quarantena, dovrà fare un corso, quantomeno avere una serie di istruzioni su come comportarsi, cosa fare, chi va a preparare i cibi, chi va a pulire le stanze, eccetera, eccetera, eccetera.
Esatto, cosa deve fare, come deve fare, come trattare un ospite che non vuole stare lì, vuole scappare, cosa fai? Leghi e chiami la polizia, cioè, esatto, cose anche molto banali che devi sapere come fare.
Esatto. Devi vedere come hanno fatto per esempio in Corea, come hanno fatto in Cina, questi sono i paesi dove hanno adottato delle misure che poi si sono rivelate efficaci e che non hanno fatto sfuggire di mano la situazione.
Misure anche molto pesanti, però attuate.
Ma io preferisco stare in quarantena, se mi dovesse capitare, preferisco stare in quarantena in un albergo piuttosto che infettare i miei conviventi, no? O le persone con cui posso venire in contatto.
Sì, certo, per forza è così. Bisogna per avere la coscienza di questo. Poi la protezione civile, che dovrebbe essere l'organo che gestisce queste cose. La protezione civile, quando fu inventata, fu in Italia, da Zamberletti, fu assolutamente rivoluzionaria, una cosa nuova, inventata da noi, ed è diventata una burocrazia che non è in grado di gestire neanche...
Sì, hanno dovuto prendere Arcuri, che il subcomandante Arcuri... Bertolaso, insomma, è stato quello che gestiva le emergenze, poi si è visto in che modo. E oggi quello
le gestiva.
Sì.
Le gestiva in modo discutibile, forse, però le gestiva.
Sì, poi è andato via lui, sono arrivati altri.
Adesso c'è la burocrazia che non prende le decisioni, non è neanche in grado di comunicare quello che sta facendo nella maniera corretta.
Sì, sì, ma ti ricordi che prima tutte le sere c'era il capo della protezione civile che faceva la conferenza stampa, poi l'hanno messo in salamoia perché era diventata una cosa abbastanza imbarazzante. No?
Invece la protezione civile era nata e dovrebbe essere la nervatura, l'ossatura del paese nel momento in cui ci sono emergenze di ogni tipo e dovrebbe essere in grado di mobilitare le persone su dei piani, essere veramente lo strumento a cui tutti partecipano. Era nata per questo, dovrebbe essere questo. Cioè, attraverso la protezione civile te dovresti poter sapere cosa succede se un tuo vicino, cosa devi fare tu se un tuo vicino viene infettato. E cose abbastanza banali, come quando fai le esercitazioni per i terremoti, visto che esatto, è emergente questo. Questo, secondo me, se fossero in grado di farlo, ti garantirebbe...
Ma almeno tu sai che c'è qualcuno che si è posto il problema. Io onestamente non sono sicuro che qualcuno si è posto il problema. Cioè, nel momento in cui adesso vogliono prorogare lo stato di emergenza, ma non c'è un'emergenza, perché non c'è un'emergenza così come poteva essere percepita a febbraio, marzo. Oggi c'è un'emergenza sanitaria, ma di intensità 100 volte inferiore, perché il numero dei morti appunto sta riducendosi fortemente il numero dei ricoveri, idem il numero dei contagiati, ormai è stazionario a livelli accettabili, tra virgolette, poi non si sa nemmeno se sono sintomatici, asintomatici, insomma, il tipo di informazioni, il tipo di dati che vengono comunicati sono molto approssimativi. I dati open source che dovrebbero essere disponibili a tutti sono stati secretati e quindi il governo dà solo i dati che ritiene utili per il popolo bue. Già questa è una porcata di dimensioni ciclopiche. E così si fa dare Conte di nuovo questi pieni poteri fino a ottobre, fino a dicembre, non si capisce bene fino a quando, per fare cosa non si capisce bene.
Appunto.
Tutti i programmi di lungo periodo.
Per sopravvivere non sono... i pieni poteri.
Sì, sì, sì. No, per fare un'altra volta, così prendere queste misure drastiche, con la scusa che non ci sono alternative, mentre le alternative ci sono e si chiama programmazione. Quella è l'alternativa al dilettantismo, alla faccinoneria, all'autoritarismo, alla cialtronaggine, eccetera, eccetera. È la preparazione, è la programmazione, è la pianificazione. Quindi, se quando dovesse succedere una nuova emergenza, di nuovo dovessimo essere inondati da campagne isteriche terroristiche, sapremo che non è colpa degli eventi e della cattiva sorte, è colpa di chi non è stato in grado di prefigurarsi la nuova emergenza e di approntare misure necessarie. E la Casellati, presidente del Senato, ha detto che non c'è motivo di fare di nuovo, diciamo, di prolungare questa emergenza, perché non c'è più l'emergenza che c'era sei mesi fa.
È assolutamente evidente.
E quindi prendere...
Ci sono paesi che sono in queste situazioni ancora di proroga, di emergenza, paesi non in emergenza ovviamente, cioè paesi
dove... Ma sì, che te lo dico, in Catalogna hanno di nuovo proibito l'apertura di ristoranti e luoghi di ritrovo, discoteche, eccetera, eccetera. In America, dove non hanno mai fatto un lockdown stretto come in Italia, alcuni stati, Texas e Florida, poi hanno dovuto inasprire di nuovo alcune misure e quindi le recrudescenze ci sono state. In Israele, il caso più eclatante, dove sembrava che la pandemia fosse finita, poi hanno dovuto rimettere queste misure di emergenza, ma la gente si è ribellata, quindi sono state manifestazioni contro il governo. Netanyahu ormai è traballante da anni, ma sotto l'onda di questo nuovo focolaio se la sta vedendo brutta, tant'è vero che si parla di chiamare di nuovo elezioni anticipate a novembre. E Giappone sembrerebbe che anche, insomma, si trovi a dover fronteggiare una nuova recrudescenza del virus. Insomma, non siamo nelle...
Inghilterra anche.
Sì, l'Inghilterra
non è mai uscita veramente dalla situazione, sono ancora attappati in casa. Però proprio la dichiarazione d'emergenza, che significa i pieni poteri un governo, mi pare che non ci sia da nessuna parte. Orban ha restituito.
Orban, sì.
Al quale erano stati consegnati a tempo illimitato pieni poteri. però ne ha fatto un uso evidentemente abbastanza responsabile e ha restituito...
Cioè, sì, ha arrestato un po' di oppositori, ha chiuso un po' di giornali sì, e poi sì, è tornato alla normalità.
Quello lo faceva anche prima, quindi.
Sì, esatto, quindi non è che ci fosse questa...
Però potendo godere di pieni poteri a tempo illimitato, invece poi restituiti. Restiamo noi che siamo almeno fino a ottobre, così è una situazione abbastanza singolare. Anche perché non si vede, non si capisce cosa servono. Cioè, cosa fa con i pieni
dice poteri? Che servono a velocizzare le decisioni in caso di necessità. Bah. Ripeto, se uno programma, non ha bisogno di prendere decisioni in fretta e furia, perché sa già che cosa va fatto. Non è che qui stiamo fronteggiando un meteorite, stiamo fronteggiando una situazione che, con cui abbiamo già avuto a che fare, con cui già ci saremmo dovuti preparare, appunto con le app di tracciamento, con i piani di emergenza, con l'intervento delle unità che fanno i tamponi e mettono in quarantena quelli che risultano positivi, e invece di tutto questo evidentemente non c'è traccia, così che quando ci dovesse essere appunto un altro un'altra esplosione dell'epidemia, cascano tutti dal pero e prendono misure drastiche nottetempo, con la conferenza stampa alle 11 di sera in cui si annuncia
i provvedimenti della domenica sera.
Esatto, per il lunedì mattina, no? Che le fabbriche devono chiudere o che devono prepararsi, no? Nel corso della notte alle nuove direttive, cose di questo genere, insomma, improvvisazione, dilettantismo, ignoranza, cialtroneria, eccetera, eccetera.
Ma in un quadro come questo ha senso? Tu ti senti di fare qualche previsione per il futuro?
Sai, se non ci dovessero essere, io penso che più o meno questa epidemia a livello sanitario hanno imparato a gestirla, no? Quindi hanno affinato le terapie, si sa come trattare i malati, nelle terapie intensive ci finiscono in pochi, forse sarà anche merito del clima oppure del virus che è meno contagioso, insomma ci sono mille teorie. Diciamo che a voler fare uno scenario base, più o meno fino al vaccino il contenimento degli effetti, almeno in Europa, può essere ritenuta, può essere ritenuto l'ipotesi più probabile, e poi quando arriverà il vaccino si tratterà di mettere in cantiere un'altra gigantesca opera logistica per far vaccinare 60 milioni di persone, meno gli anti i Novax, che spero, capito, cioè, che spero non si vaccinino, e che quindi finalmente si tolgano dai piedi.
Dimostrino
che veramente è gente che crede a quello che dice, e quindi magari se riusciamo a infettarli tutti quanti ci togliamo un bel problema di mezzo, sperando che il virus non abbia perso l'intensità o che, diciamo così, che con questi soggetti
quanta cattiveria.
Ma sai com'è? Uno purtroppo, sai, c'è gente che capisce le cose quando gliele spieghi.
Oh, sì, sì.
C'è gente che capisce le cose solo quando ci sbatte in modo violento, con tutta la faccia e possibilmente su una parte spigolosa del muro.
Sì. Beh, certo, è chiaro, chi a un certo momento chi impara deve impararlo sulla sua pelle, quindi è giusto che impari. Sì. Però al di là dell'epidemia, previsioni per il futuro, proprio perché ormai siamo a fine luglio, agosto,
la cosa si guarda può... la botta
settembre
vera,
autunno.
Sì, in autunno la c'è vera tra settembre e ottobre,
i dati sull'economia, la finanziaria, sono questi.
Sì, io non ripeto, l'autunno sarà micidiale, perché se finora la gente è riuscita a mantenere un minimo di normalità, oserei dire, in attesa di un qualcosa, in attesa, cioè a stretti denti, pensando, vabbè, ritorneremo gradualmente ai bei tempi pre-Covid, e poi quando arriverà settembre e vedrà che le cose peggiorano, che le fabbriche chiudono, che le attività non riaprono, che gli aiuti del governo non arrivano, che i licenziamenti imperversano, a quel punto lì verranno a pettine i nodi, non lo so quale sbocco può avere per l'Italia una cosa del genere. Di sicuro non ci saranno risorse finanziarie adeguate per far fronte a un disastro. Quindi mi aspetto che lì si giochi la partita. Dal punto di vista politico, lo sbocco è quello di avere un governo con Draghi alla testa, a cui per paura di essere linciati i politici attuali consegnino le chiavi del paese e dicono: fai tu. Governa per decreti, metti fiducia e noi ti votiamo tutto quello che vuoi, basta che ci eviti il linciaggio per strada. O è una situazione di questo tipo, o se no, non lo so, se andrà a elezioni anticipate, quello è solo un terno al lotto. Poi, con quale legge, Roberto? Perché c'è una legge.
Vero, è vero anche questo, incredibile. È vero anche questo, non c'è una legge elettorale.
Quindi se passa il referendum, diciamo così, se viene approvato il referendum costituzionale, non c'è una legge. Se non passa il referendum costituzionale, e quindi si ritorna al Rosatellum, del Rosatellum nessuno è contento.
Vabbè, certo. C'è mai stato nel dopoguerra una situazione del genere?
Le leggi elettorali hanno cominciato a cambiarle dopo Tangentopoli, dopo il referendum di Segni sulla preferenza unica, ok? Fecero il Mattarellum e poi praticamente ogni elezione si cambia la legge elettorale.
Anche
Secondo,
più volte.
no, quello che poi cambia è che la Corte Costituzionale dichiara
Sì.
incostituzionale le leggi, tra l'altro
Dopo che sono state.
mantenendo in vita il Parlamento eletto con legge incostituzionale, che è un'aberrazione, perché se tanto mi dà tanto, quando hai avuto un'elezione con una legge incostituzionale, non puoi dichiarare costituzionale il risultato.
Certo.
È una logica, penso, neanche elementare e subelementare, ma siccome in Italia la Corte Costituzionale, come abbiamo detto tante volte, è solo un coacervo di politici trombati e di burocrati di mezza tacca, e quindi fanno e disfanno come dei bambini capricciosi comandati da un maestro isterico, questi sono i risultati. Adesso per la, non mi ricordo più, quinta volta si cambia legge elettorale, tra l'altro ci sono delle regole europee, internazionali, in cui si dice che la legge elettorale non si può cambiare nell'anno precedente le elezioni, per un ovvio
Ovvio.
principio di, diciamo così, di fairness, cioè di un
Sì,
principio
di
che...
lealtà istituzionale e politica,
Esatto.
che è
Perché se
logico.
no, cioè, allora uno cambia la legge, se ogni governo si fa la legge più adeguata per rimanere al potere, una cosa aberrante. Cioè, ma neanche Mussolini le faceva queste cose, capito? Non esiste un paese, ma cioè, Ecco, ci sono Putin che cambia la Costituzione per poter essere candidato più volte, i dittatori africani cambiano le regole appunto per potersi, per evitare il vincolo di mandato, ma siamo in quell'alveo. Ma neanche nell'Africa più incivile, neanche nelle dittature più rabberciate, si cambia la legge elettorale a ogni elezione.
Bene, godiamoci queste ultime vacanze.
Godiamoci quest'agosto, chissà quale sarà il prossimo agosto che ci potremo godere.
Mamma mia.
Ciao Roberto, buone
ciao
cose.
A tutti, ciao a tutti.
Ciao, ciao a chi ci sta, chi ha avuto la pazienza di ascoltarci. E magari si mette un like
e anche il coraggio, perché
anche il coraggio
perché non è facile, ecco, che mette un like, perché noi abbiamo dei fedeli ascoltatori che ci commentano sempre, che
sì. Perché... ma quello è un ottimo, lo facciamo per loro del resto, quindi.
Esatto, bene.
ciao, a presto, ciao.